In capitolo 24 di Genesi abbiamo la storia di Abramo, e non so se avete la Diodati, ma il sopratitolo di questo capitolo è scritto: nel Diodati Abramo manda Eliezer in Mesopotamia a cercare moglie per Isacco. Allora, questi titoli, prima di tutto, non sono nella Bibbia, non è testo della Bibbia, e questo sarebbe anche un errore, perché in capitolo 24 non viene mai menzionato il nome del servo di Abramo. In capitolo 15, Abramo, parlando con Dio del fatto che lui non ha un erede fisico, dice: l'unico che posso dare eredità è Eliezer, mio servo. Quindi Eliezer era il capo servo di Abramo, però capitolo 15 è 50 anni prima di capitolo 24. E quindi non sappiamo chi è il nome di questo servo. E secondo me Dio ha fatto a posto, perché lo servo in 24 rappresenta lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, suo compito anche oggi, anche nel Nuovo Patto, non è di glorificare se stesso o di mettere il suo nome in esalto, ma di mettere in esalto il nome di chi? Di Gesù Cristo. In capitolo 21 di Genesi abbiamo la nascita miracolosa dell'unigenito figlio di Abramo. In capitolo 22... l'unigenito del padre di Abramo viene offerto in sacrificio. In capitolo 23 abbiamo Sara che viene messo da parte, e questo raffigura il momento in cui Dio ha tagliato i rami naturali, di cui Paolo parla in Romani 11, e è innestato noi gentili nella famiglia di Dio. Perché voi sapete, nel Vecchio Testamento la Chiesa era un mistero, era una cosa velata, non una rivelazione aperta. Perché questa è la storia di Abramo e come lui procura Rebecca per suo figlio Isacco. E c'è una lezione pratica anche per voi scapoli, come Abramo ha fatto giurare il servo di non prendere una donna pagana, ma lui ha fatto giurare di prendere una donna dalla mia famiglia, come anche noi credenti siamo comandati da Dio di sposarci con un altro credente. Quindi c'è questa storia, perché voi sapete che nel Vecchio Testamento c'è la storia apparente, e in tante storie della Bibbia c'è un'altra storia nascosta. E noi questa mattina guarderemo più questa storia, questa parabola nascosta nella vita di Isacco, nel modo in cui Dio provvede per lui la sua sposa. Quindi abbiamo la nascita miracolosa di Isacco in 21, il figlio che viene offerto sull'altare, che voi sapete cosa rappresenta, quando Cristo è stato messo in croce. E come Isacco, no, all'ultimo momento l'angelo dice: non uccidere tuo figlio. Allora l'autore di Ebrei ci dichiara che in un certo senso, simbolicamente, Isacco si è risuscitato dalla morte. E questo rappresenta quello che noi celebreremo domenica prossima, che Gesù Cristo è risuscitato, non è rimasto nella tomba. E dopo la morte di Cristo e dopo la sua resurrezione, entriamo nell'epoca della Chiesa. Entriamo nell'epoca in cui il servo del Padre va in ricerca della sposa per il figlio. Questa storia in Genesi 24 è profondissima, perché in questo unico capitolo racconta il destino dell'uomo. Racconto il proposito eterno di Dio. Perché se ragioniamo un secondo, Nell'eternità passato c'era Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, c'erano gli angeli. Poi Dio crea l'universo, crea la terra, un'abitazione adatto per l'uomo. Poi lui crea Adamo e Eva. E ricordate cosa ha dichiarato Dio quando ha creato Adamo, prima della creazione di Eva. Ricordate cosa ha dichiarato Dio? Non è buono che l'uomo sia solo. Ricordate? Quindi nell'eternità passata abbiamo il Padre, Figlio e Spirito Santo, abbiamo gli angeli, poi abbiamo la creazione dell'universo, della terra, tutta la storia del mondo, il rapimento della Chiesa, la grande tribolazione, il millennio, il giudizio finale, quando la Chiesa entrerà nello stato eterno con suo sposo per l'eternità. E quindi nell'eternità passato c'è Padre, Figlio, Spirito Santo, gli angeli. Nell'eternità futuro ci sarà Padre, Figlio, Spirito Santo, angeli e la sposa di Cristo. Tutto il scopo dell'universo, del creato, siamo noi. Sapevate questo? In questo periodo Dio sta procurando una sposa per sua figlia. Figlio, scusate. E ognuno di noi, in un momento della nostra vita, lo Spirito Santo, come il servo di Abramo chiama Rebecca, ha chiamato anche noi. Quindi guardiamo un po' questa storia e poi vedremo il suo significato profetico. In versetto 1, Abramo era ormai vecchio e di età avanzata. L'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa. E Abramo disse al servo più anziano di casa sua, che aveva il governo su tutti i suoi beni, «Dei, metti la tua mano sotto la mia coscia». Questo sembra una cosa strana, ma era un modo di, no? In America avete visto nei film che mettono la mano sulla Bibbia, no? Come... E perché fanno così? Perché vogliono fare capire a quella persona che guarda che non stai giurando qui davanti agli uomini, davanti al giudice o davanti al procuratore o l'avvocato di difesa o davanti la gente in tribuna. Stai giurando davanti a Dio un giorno che dovrai dare risposta. E quindi anticamente questa era un po' l'usanza di mettere la mano sotto la coscia e fare questo modo di giuramento. Io ti farò giurare per l'Eterno, il Dio del cielo e il Dio della terra, che tu non prenderai per moglie a mio figlio alcuna delle figlie dei Cananei, in mezzo ai quali io dimoro. Ma andrai al mio paese, al mio parentato, prenderai una moglie per mio figlio, per Isacco. Il servo gli rispose, forse quella donna non sarà disposta a seguirmi in questo paese. Dovrò io allora riportare tuo figlio nel paese da cui tu sei uscito. Allora Abramo disse, guardati dal riportare là mio figlio. Quindi il servo, parlando con Abramo, dice, ma forse se porto Isacco in modo che le ragazze possano vederlo, che è un bel fusto, magari saranno più disposti a venire con lui. Però anche in questo c'è una cosa profetica, che Rebecca doveva credere nel suo sposo senza vederlo. Ricordate dopo la resurrezione di Gesù, quando gli altri apostoli avevano già visto Gesù risuscitato e raccontarono a Tommaso, abbiamo visto il Signore risuscitato, cosa ha dichiarato Tommaso? Io crederò quando metterò il mio dito nelle sue ferite. E cosa ha detto il Signore poi la prossima volta che ha visto Tommaso? Beato coloro che credono senza vedere. Quindi la prima cosa che abbiamo in questa storia è il giuramento. Il padre che fa giurare il servo che tu andrai a prendere non qualunque donna, ma una donna simile a noi, una donna della propria scelta che desidera essere come noi. E in questa parte della storia vediamo i propositi di Dio nell'eternità passata. Perché sapete che la Bibbia dichiara che Dio, prima di creare l'universo, sapeva quali di noi sarebbero disposti a ricevere il suo figlio nella sua vita. Rebecca non sapeva niente di questo voto che il padre ha fatto fare il servo. Lei non sapeva neanche chi era Isacco. Forse lei aveva sentito parlare di un parente Abramo che tanti, tanti anni era partito, non si sa dove. Ma lei di Isacco non sapeva niente. Guardiamo un attimo in Efesini capitolo 1. Tenete un dito in Genesi e anche in Efesini, perché andremo sempre avanti e indietro da Genesi a Efeso. Efesini, scusate. In Efesini capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, allode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Tu sapevi che Dio prima dell'eternità sapeva, Dio conosceva già che saresti qui questa mattina? Sapete che Dio già sa quante persone a Montebellone, in Veneto, in Italia, riceveranno Cristo nella loro vita e diventeranno anche loro la sposa di Cristo? Lui lo sa già, ma noi non sappiamo. Perciò dobbiamo evangelizzare tutti. E poi loro faranno le loro scelte. Noi crediamo nella sovranità di Dio, ma crediamo anche nel libero arbitrio dell'uomo. Guardiamo un altro passo in Romani capitolo 8, un po' indietro, versetto 29. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine di suo figlio. Notate che non è scritto che Dio ha predestinato qualcuno di essere salvato. Lui ha predestinato ai eletti di essere conformati all'immagine di suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelle che ha predestinate le ha pure chiamati, e quelle che ha chiamate le ha pure giustificate, e quelle che ha giustificate le ha pure glorificate. Quindi la parola chiave in questi due versetti di comprendere è all'inizio di versetto 29, poiché quelli che egli ha preconosciuti. Ognuno di noi dal nostro libero arbitrio. Ci sono alcuni di voi che non siete nati di nuovo questa mattina. Magari venite in questa chiesa perché viene tuo marito o moglie, o tu sei un amico di qualcuno della chiesa, o sei entrato per caso, non lo so. Ma ognuno di noi siamo chiamati di fare una decisione, perché come in questa storia lo Spirito Santo, il servo del Padre, sta parlando al nostro cuore e ci sta presentando il Figlio del Padre e ci sta raccontando le cose del Figlio. E come Rebecca, noi non lo vediamo, ma noi dobbiamo basare unicamente sulla testimonianza del servo del Padre. E Dio nell'eternità passato sapeva già ognuno di noi che saremmo disposti, che avremmo fatto quella scelta con il nostro libero arbitrio di ricevere il Figlio come nostro sposo. Perché sapete che questa mattina l'invito di Dio è di sposarti con suo Figlio. Sono 29 anni che conosco Gesù e non mi sono pentito neanche per un secondo. Forse lui si è pentito. No. Ma se forse io lui, magari mi sarei pentito. Ma lui non è pentito. Quindi come nella storia di Isacco, torniamo in Genesi 24. Il padre fa giurare il servo. E vediamo in questo versetto 10. Poi il servo prese 10 camelli fra i camelli di suo signore e partì, portando con sé ogni sorta di bene del suo signore. Egli si mise in viaggio e andò a Mesopotamia, nella città di Naor. E fece inginocchiare i camelli fuori della città, presso il pozzo di acqua, verso sera. Allora in cui le donne escono ad attingere acqua, e disse: O eterno Dio del mio signore Abramo, ti prego fa che questo oggi possa fare un felice incontro, e uso benignità verso Abramo mio signore. Ecco, io sto presso questa fonte di acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono ad attingere acqua. Fai che la fanciulla al quale dirò, Dei, abbassa la tua brocca perché io beva, e che mi risponderà, bevi e darò da bere anche ai tuoi camelli. Sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo comprenderò che tu hai usato benignità verso il mio Signore. Ora io non avevo ancora finito di parlare, quando ecco uscire con la sua brocca sulle spalle Rebecca, figlio di Betuel, figlio di Michal, moglie di Nahor, fratello di Abramo. La fanciulla era molto bella di aspetto, vergine, nessun uomo l'aveva mai conosciuta. Egli scese alla fonte, riempì la sua brocca e risalì. Allora il servo le corse incontro e le disse, Dei, lasciami bere un po' di acqua dalla tua brocca. Egli rispose, beve, signore mio. Poi si affrettò a calare la brocca sulla mano e gli diede da bere. Come ebbe finito da bere, disse, attingerò acqua anche per i tuoi camelli, affinché abbiano bevuto a sufficienza. In fretta vuotò la sua brocca nel beveratoio, corse di nuovo alla fonte, attinge acqua e ne attinse per tutti i camelli di lui. Quindi lo Spirito Santo sta cercando una moglie per Gesù molto particolare, una serva, una donna umile e notate una donna vergine. Ricordate quando Gesù ha detto, quando io verrò ci saranno i saggi vergini, quelle che hanno le lampade piene di olio e quelle stolte che non hanno le lampade piene? E quindi Rebecca, che è una donna umile, una donna destinata al suo sposo, si dà da bere lo servo di Abramo e dà da bere anche 10 camelli. Allora io ho letto, non so se è vero, che un cammello dopo un lungo viaggio nel deserto può bere fino a 150 litri di acqua. E erano 10. Quindi Rebecca avrà avuto anche delle braccia, no? Pensate a tirare 1000 litri di acqua a far bere tutti quei cammelli. Perché era una donna speciale. Poi Rebecca porta il servo dalla sua famiglia e in versetto 34 vediamo la testimonianza che il servo del padre darà a Rebecca e alla sua famiglia riguardo al figlio. Allora egli disse: io sono servo di Abramo, l'Eterno ha benedetto abbondantemente il mio Signore, che è divenuto grande. Egli ha dato pecore, bue, argento e oro, servi e serve, camelle e asini. Or Sara, moglie del mio Signore, ha partorito nella sua vecchiaia un figlio al mio padrone, che ha dato a lui tutto ciò che possiede. Questo è molto importante perché notate, il servo non parla mai di se stesso. Il servo non dice: mio padrone ha tante cose perché io sono il primo servo, sai. E come io sono stato un fedele amministratore e ho fatto moltiplicare tutte le cose del mio Signore, perciò lui ha tutte queste cose. No, il servo dichiara: Dio ha benedetto il mio padrone. E ha tanto benedetto il mio padrone, e non solo questo, ma tutte quelle benedizioni che il padre ha dato in mano al figlio. Sapete che noi, in un certo senso, anche noi che conosciamo già il Signore, siamo chiamati di fare questo lavoro del servo. Sapete, l'unica cosa che dobbiamo fare è raccontare alla gente quanto è meraviglioso Gesù. Non dobbiamo raccontare quanto è meravigliosa la nostra Chiesa o quanto è meravigliosa la nostra dottrina. Dobbiamo raccontare quanto è meraviglioso Gesù. Perché Gesù stesso ha detto: se io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me stesso. Torniamo di nuovo in Efesini, dove anche l'Apostolo Paolo, in un certo senso, ci racconta quello che noi abbiamo nel Figlio e quello che il Figlio ha per noi. In Efesini capitolo 1, versetto 7, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Ed egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo come quelle che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo stati anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Guardiamo anche nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 17. Voi sapete che tutto il capitolo 17 è Gesù che prega per i suoi discepoli, ma non solo. qui in versetto 20, or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo delle loro parole, affinché siamo tutti uno come tuo Padre sei in me e io in te. Siamo anche essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siamo uno come noi, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Sapevate, fratelli e sorelle, che quando tu hai detto sì a Gesù, tu hai ricevuto tutto quello che Lui ha? Adesso in Italia abbiamo la separazione dei beni, ma una volta non era così. Quando una donna si sposava con un uomo, tutti i suoi averi e anche tutti quelli della donna diventavano una sola cosa. E questo è quello che fa il servo in Genesi 24, racconta a Rebecca tutta la ricchezza che lei avrà nello sposo, in Isacco. E poi in versetto 53, quando il servo è in casa di Rebecca con Laban e tutti i suoi parenti, il servo trasse fuori oggetti di argento, oggetti di oro, vesti e li diede a Rebecca. E donò pure delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Come anche nella nostra vita, lo Spirito Santo viene e Lui dà testimonianza di chi è Gesù. E quando noi crediamo questa testimonianza, poi Lui versa su di noi dei doni. Lui dà in un certo senso l'accappare, anche in Efesini. In Efesini, sempre capitolo 1, versetto 13, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà, all'ode della sua gloria. Voglio assicurarvi, fratelli, questa mattina, che quando tu hai detto il sì a Gesù non è stato un affare fatto con leggerezza. L'Apostolo Paolo dichiara che lo Spirito Santo nei nostri cuori è come questi regali che il servo dà a Rebecca. È la caparra di Dio. È la garanzia della piena eredità. L'Apostolo Giovanni dichiara che se noi non abbiamo lo Spirito Santo, noi non abbiamo nessuna parte nel Signore. Come con Rebecca, lo Spirito Santo è venuto nella nostra vita, ci ha raccontato di Gesù, abbiamo creduto la sua testimonianza e Lui ha versato anche in noi i doni del Padre. E questi doni che il Padre ha versato dentro di noi è la garanzia stessa del Padre. Paolo dichiara, è un linguaggio molto chiaro e molto potente, che Dio ci ha dato la primizia, la caparra dello Spirito Santo, il sigillo, che è la garanzia di Dio che Lui un giorno verrà a ridimere quello che Lui ha comprato. Quanti di voi avete comprato casa? Alcuni? Pochi? Io sì, per la grazia di Dio, per fede. Non lo so ancora come l'ho fatto, ma siamo arrivati in Italia con 4 valigie. Ma quando ho comprato quella casa, io dovevo dare 20% del valore della casa, come capara. Adesso si dice puoi fare anche senza niente, ma quando ho comprato io dovevo dare 20%, e voi sapete le leggi in Italia come funziona. E come la tua garanzia al venditore che io, quando verrà il momento del rogito, pagherò il resto. Io ridimerò, io ti do 20% e la mia promessa che il giorno del rogito io verrà a pagare tutto, a acquistare completamente questa cosa. E in Italia com'è le regole in questa cosa? Se tu poi all'ultimo momento dici, oh, ho cambiato idea, cosa succede? Tu perdi 20% del prezzo della casa. Mai sia. Chi potrebbe permettersi di perdere 20% del prezzo di una casa? Penso pochi. Quindi è una cosa che uno entra con molta serietà. Io potrei perdere migliaia di euro, al mio tempo erano 1 milione di lire. E se noi che siamo uomini per comprare una casa fatta di pietra, prendiamo tutta questa serietà, quanto di più il Padre Celeste, quando Lui ha messo la caparra nella nostra vita, ha detto, Craig, questa è la mia promessa, che io completerò quell'opera nella tua vita, che io un giorno verrò a prendere quello che io ho acquistato. Non so per voi, ma a me mi dà tanta gioia, sapendo che in Cristo io sono un pieno erede con Gesù di tutto quello che Dio ha. Ma ci rendiamo conto quello che il Signore ha fatto per noi? Noi che non meritavamo niente, e Dio dichiara, se tu crederai alla testimonianza del mio servo, lo Spirito Santo, tu puoi essere coerede con Cristo di tutto quello che io possiedo, di tutto quello che io sono. E qui in Genesi 24, dopo che il servo dà questi regali alla sposa, versetto 54, poi mangiarono e bevero egli e gli uomini che erano con lui, e si fermarono per la notte. Alzatesi al mattino, il servo disse, lasciatemi tornare dal mio signore. Il fratello e la madre di Rebecca dissero, lascia che la fanciulla rimanga alcuni giorni con noi, almeno una decina, poi se ne può andare. Non so per voi, ma quando tu hai sentito la voce del servo di Dio, lo Spirito Santo che ti chiamava allo sposo Gesù, la tua famiglia era contento? La mia non era molto contento. Magari i tuoi familiari erano credenti e quindi erano contenti. Magari i tuoi colleghi. Quando tu hai accettato Gesù nella tua vita, tu pensavi, ma tutti i colleghi, tutti saranno contenti per me, giusto? Avete pensato così o solo io? Quando ho conosciuto il Signore, la cosa più meravigliosa che mi è capitato in questa vita, ho detto, mamma mia, tutti saranno contenti. Ho scoperto il motivo per il quale esisto. Ho scoperto il Creatore. Ho scoperto l'amore di Dio. Ho scoperto il mio papà, mio vero papà. Pensavo, ma tutti saranno contenti per me, invece non erano tanti contenti. Anzi, non esagerare, Craig. Sempre andare in chiesa, stai diventando un fanatico. Resta qui con noi, nel mondo, anche 10 giorni. Però voglio dirvi questa mattina che quando lo Spirito Santo parla nella nostra vita, noi dobbiamo rispondere in quel momento. Perché se Rebecca avrebbe ascoltato la voce dei suoi parenti, magari in quei 10 giorni avrebbe cambiato anche idea. Anche in Efesini capitolo 4, Paolo parlando con i credenti, versetto 17, questo dunque dico e attesto nel Signore che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'induramento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insazibile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, e per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Questo in poche parole è quello che stava sperimentando Rebecca in questo momento. Lei aveva sentito la testimonianza del servo del padre, aveva ricevuto la capare, i doni del servo, ma c'era il mondo che voleva tenerla indietro. No, Rebecca, non andare via con questo, con lo Spirito Santo. Rimani qui con noi. Dai, che male puoi fare? Ma in versetto 56, ma io risposi a loro, non mi trattenete, perché l'Eterno ha fatto prosperare il mio viaggio, lasciatemi partire affinché io me ne torni dal mio Signore. In Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo con il quale siete stati sigillati. Quindi Rebecca deve prendere una decisione. I parenti dicono, no Rebecca, rimani qui con noi, perché devi andare così in fretta? Perché un'obbedienza così netta? No, comprometterti un pochettino, facciamo un po' di festa pagana prima che vai via. E lo Spirito Santo qual è la sua risposta? No, io devo andare. Rebecca decide cosa vuoi fare. E sapete, alcuni di voi magari venite in questa chiesa, ma nel giorno di giudizio Dio non ti chiederà se hai frequentato la chiesa di Montebelluna. Lui ti chiederà cosa hai fatto con il mio figlio, con il Salvatore del mondo. Hai aperto la tua vita a Lui? E quindi il servo di Abramo, che raffigura lo Spirito Santo, dice no, io devo andare via. Rebecca, tu devi decidere. Vuoi essere la sposa del figlio del padre? O vuoi rimanere qui con i tuoi parenti? E quindi i parenti, in versetto 57, allora essi dissero, chiamiamo la fanciulla e chiediamo a lei stessa. Sapete che Dio non ha nipoti, ha solo figli. Rebecca personalmente deve decidere cosa lei farà. La Allora chiamarono Rebecca e le dissero: vuoi andare con questo uomo? E la rispose: sì, andrò. Mi voglio sposare con Isacco. E sapete, e questa è la domanda che lo Spirito Santo sta facendo a alcuni anche questa mattina. Vuoi venire con Gesù? Non ti sta chiedendo di fare voti, non ti sta chiedendo di ubbidire un elenco di regole, di fare pellegrinaggi in montagna in ginocchio. Ti sta solo chiedendo: vuoi dire sì allo sposo? Vuoi aprire la tua vita a Gesù? E Rebecca risponde nell'affermativa, lei dice: sì, io mi sottometto. E vedete, come abbiamo visto, è un atto di fede. Lei non ha mai visto Isacco. Magari è brutto come un orso. Però lei ha sentito la testimonianza dello Spirito Santo. Lei ha sentito dei tesori che l'aspettano se lei sarà la sposa di Isacco. E noi che siamo credenti questa mattina, cosa è nel nostro cuore? Noi abbiamo in cuore i tesori che Dio ha preparato per noi in cielo? Stiamo vivendo per quelli? Per l'eternità? O stiamo vivendo per i tesori di questo mondo? Stiamo pensando, ho visto quei ultimi paio di scarpe là, sono appena uscite, l'ultima. E anche in Efesini, capitolo 5, versetto 22, mogli siate sottomessi ai vostri mariti come il Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è Salvatore il capo. Quindi Rebecca, nel dire sì, io andrò, ha risposto nell'affermativo: io mi voglio sottomettere a Cristo. Voglio diventare sua moglie e essere sottomesso a Lui in tutto e per tutto. Allora, tenete sempre una mano lì in Efesini. Torniamo in Genesi. In versetto 61 poi vediamo il servo che si presenta alla la sposa allo sposo. Allora Rebecca e le sue serve si levarono, montarono su camelli e seguirono quell'uomo. Notate che non è mai nominato questo servo. È perché lui rappresenta lo Spirito Santo. Perciò rimane anonimo. Ora Isacco era tornato dal pozzo di Lae Roi, perché abitava nella regione del Negev. Isacco era uscito su far della sera per meditare nella campagna. Ed egli alzò gli occhi e guardò, ecco venire dei camelli. Anche Rebecca alzò gli occhi e vide Isacco. Allora egli smontò in fretta del camello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene nel campo incontro a noi? E il servo rispose: è il mio Signore. Allora egli prese il velo, si coprì. Poi il servo raccontò a Isacco tutte le cose che ho fatto. Guardiamo in Efesini 5. Come il servo porta Rebecca dallo sposo, anche lo Spirito Santo, per noi che siamo credenti, ci ha introdotto a Cristo e ci sta portando a Cristo, ci sta presentando a Cristo. In Efesini 5:25, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificato con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga, o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Sapete che lo Spirito Santo ci ha chiamato di unirci allo sposo, al figlio di Dio. E Lui sta facendo un'opera nella vita di ognuno di noi come credente, la santificazione. Voi sapete che quando incontreremo il Signore, noi saremo così, santo, irreprensibile, senza macchia. E certamente questo è unicamente per il suo sangue, per il suo sacrificio, ma non vuol dire che in questa vita dobbiamo vivere una vita qualunque. Dio vuole anche che siamo santificati anche qui in questa terra, nel nostro condotto, nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di pensare. Voi credete che il Signore sta per tornare? Ieri i nordcoreani hanno lanciato un missile che potrebbe portare armi nucleari. Loro sono in amicizia con l'Iran. Chissà, magari ci sarà un scambio culturale fra di loro. Se noi guardiamo la scena mondiale, tutti i giocatori sono in posizione. Ezechiele 36-39, Magog, il re del nord, la Russia, farà alleanza con Persia, Iran, con Libia. La Bibbia ha dichiarato migliaia e migliaia di anni fa che negli ultimi tempi la Russia con gli arabi avrebbe fatto un'alleanza per venire a distruggere Israele. Avete sentito quello che dichiara Ahmadinejad? Noi non fermeremo finché non abbiamo annichilito Israele dalla faccia della terra. Dobbiamo comprendere, perché Ahmadinejad, lui crede di essere una specie di Giovanni Battista che sta preparando la strada per il dodicesimo imam, che sarebbe nel mondo islamico il loro messia, che porterà tutto il mondo in sottomissione a Allah. È un pazzo scatenato. Non dobbiamo pensare che lui è un politico che ha solo scopo politico di migliorare la vita. Lui ha un solo scopo di distruggere Israele con tutti i mezzi possibili. E poi qui, alla fine di questa storia, vediamo che poi Isacco, in versetto 67, introdusse Rebecca nella tenda di Sara, sua madre, e la prese con sé, egli divenne sua moglie, ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. E questo ancora deve venire. Apocalisse capitolo 4, quando Giovanni udì una voce che, come una tromba, dice: sali quassù. Sapete, arriverà il giorno in cui il Signore chiamerà la sua chiesa dentro la sua tenda. E non so per voi, io non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Ma magari questa mattina c'è qualcuno che tu dici: ma non so neanche di che cosa stai parlando. Tutte queste cose. Però una cosa è sicura: lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi. E se tu non hai la certezza di avere la vita eterna, lo puoi avere questa mattina.